ricerca oggi è la robotica che in ambito sanitario sta acquisendo sempre maggiore rilevanza e impiego. Un elevato livello di penetrazione è dunque un trend in crescita per l'ampia gamma di applicazioni che vanno dalla robotica interventistica a quella assistiva. Ne parliamo con Dania Comparcini, assegnista di ricerca dell'Università Aldomoro di Bari. Dottoressa Comparcini, con la robotica assistiva cambiano le frontiere dell'assistenza e con quali rischi e quali opportunità?
Innanzitutto un saluto agli ascoltatori e grazie alla dottoressa Vanzetta per questa opportunità. Quando parliamo di robotica assistiva ci riferiamo a quella branca della robotica che, come indica il termine stesso, mira ad assistere la persona, soprattutto i soggetti fragili, nel rispondere ai vari bisogni o attività di vita quotidiana. Tra le tante tipologie di soluzioni tecnologiche che abbiamo a disposizione, sicuramente una di quelle più interessanti per le professioni sanitarie è la robotica sociale assistiva, che si concentra non solo sulle dinamiche del movimento, ma soprattutto sulle capacità di stabilire le relazioni sociali. Attraverso che cosa? Attraverso la riproduzione di robot zoomorfi o antropomorfi. Quando parliamo di robot zoomorfi, ci riferiamo a tutti quei robot che hanno sembianze simili a quelle di animali, spesso animali domestici, che generano già di per sé simpatia, soprattutto nei pazienti più piccoli. Tra i più conosciuti, ad esempio, troviamo Paro, Pleo e Aibo, che sono rispettivamente una foca, un piccolo dinosauro e un cane. E invece, quando parliamo di robot antropomorfi, ad esempio, possiamo citare tra i più utilizzati Pepper e Nao. Nello specifico, quindi, che cosa può fare e cosa potrà fare per noi un robot umanoide, un pet robot? Beh, sicuramente non vogliono essere la soluzione, l'unica soluzione alle criticità e a tutte le sfide che vivono i sistemi sanitari di oggi, però sono certamente uno strumento nelle mani degli operatori sanitari e dovrebbero essere interpretati in una prospettiva di integrazione, non certo di sostituzione, all'interno di quelle che sono poi le reali risorse e opportunità dei contesti. Rispetto ai pet robot, ad esempio, che cosa possiamo dire sull'utilità e sulle applicazioni che abbiamo appunto come sperimentazioni già in atto e sia nel contesto internazionale che nazionale? Hanno sicuramente dato la possibilità di implementare un'alternativa a tutti quegli interventi basati sulla distrazione, per ridurre ad esempio l'ansia, lo stress e il dolore associati a particolari interventi. Ad esempio, sono risultati utili come alternativa alla pet therapy, eliminando quindi i limiti più conosciuti di questo intervento che, come sappiamo, sono associati in particolar modo alla possibilità di allergie nei pazienti o a rischi di trasmissione di infezioni e di malattie. Invece, per quanto riguarda i robot umanoidi, in generale possono essere utili per fornire delle risposte ad alcuni dei problemi organizzativi e in che modo? Sicuramente alleviando, in qualche modo supportando e liberando quindi quella capacità nei processi clinici, soprattutto ripetitivi. Possono svolgere attività semplici o di routine che impegnano il personale infermieristico e riducono quindi il loro tempo dedicato alla cura e alla relazione. Così come la robotica sociale assistiva può far fronte a criticità legate all'invecchiamento della popolazione, che anche qui si associa al fenomeno sicuramente dell'isolamento, sia nell'ambito dei contesti ospedalieri ma anche nei contesti territoriali. E queste tematiche sono emerse in maniera molto forte, soprattutto in seguito alla pandemia da Covid-19, in cui la relazione tra assistenza infermieristica e assistito ha vissuto delle nuove configurazioni relazionali ma anche emotive. Collegandomi proprio a questo concetto, provo a rispondere anche all'ultima questione posta, cioè a quali possono essere i rischi associati all'implementazione della robotica sociale assistiva. Sicuramente è importante parlare di tutti quei rischi correlati alle implicazioni etiche, nonché alle implicazioni legali e anche alle responsabilità, ad esempio, in caso di eventi avversi. Inoltre, un interessante fenomeno che vorrei insomma, citare è quello delle emotività simulate dell'inganno. Pensiamo a tutti quei rischi correlati ad una mancata gestione di questo fenomeno, ad esempio ai risvolti etici quando parliamo di persone con particolari problemi di cognitivi o quadri clinici, caratteristiche di forte fragilità, che ovviamente non permettono alla persona effettivamente di rendersi conto se questa interazione avviene con un artefatto oppure con un essere umano vero e proprio. Questo ovviamente è un fenomeno che si sviluppa in tutte quelle situazioni di continuità nella relazione tra robot e umano.
A proposito di assistenza infermieristica e robotica assistiva, quali sono le evidenze ad oggi?
Sì, la ricerca diciamo che si è occupata molto di queste tematiche negli ultimi anni, ma sia la letteratura primaria che quella secondaria si sono focalizzate in gran parte su dei target specifici di popolazioni, quindi ad esempio sui bambini e sugli adolescenti e per lo più sugli anziani. A questo proposito faccio riferimento a una recente Umbrella Review con meta-analisi alla quale ho collaborato con l'Università di Bari e altri colleghi a livello nazionale e internazionale, che invece si è concentrata proprio sull'efficacia dell'intervento durante tutto l'arco della vita. E cosa ci dicono i principali risultati di questa revisione? Beh, ci sono sicuramente delle prove forti e sufficienti per dimostrare l'efficacia rispetto ad esempio ad alcuni outcomes, soprattutto di tipo psicologico, quali il senso di solitudine, le relazioni sociali ed emotive, comprese non solo la relazione uno a uno umano-robot, ma anche intese come uno stimolo positivo verso le relazioni di cura con gli operatori sanitari e anche all'interno del contesto familiare o dei caregiver. Prove forti e sufficienti anche rispetto al miglioramento dell'umore, così come per il dolore e per lo stress. Rispetto invece alla riduzione dei livelli di ansia, l'analisi qualitativa di questa revisione non ha evidenziato alcun effetto significativo, però il confronto tra i gruppi che sono stati considerati suggerisce comunque un effetto positivo dei robot sull'ansia nell'ambito pediatrico, non tanto invece nel contesto dell'adulto e delle persone anziane. Invece prove inconsistenti, quindi che ancora oggi non sono a supporto dell'efficacia dell'intervento, sempre secondo i risultati di questa revisione, riguardano ad esempio le variabili quali la depressione, l'agitazione, la qualità di vita, il sonno, l'attività, la gestione della terapia. E sono ancora pochi, quindi insufficienti, i risultati degli studi che hanno considerato variabili quali ad esempio la motivazione o le conoscenze su specifica malattia e di stress. È doveroso quindi infine citare anche alcuni degli elementi negativi o che comunque vengono per lo più associati all'implementazione di questa nuova tecnologia e riguardano soprattutto la sfera economica di gestione dei costi e le problematiche legate all'accettabilità di questa tecnologia da parte delle persone. Infatti alcuni autori hanno proprio dimostrato che le persone possono anche mostrare paura e addirittura disgusto nel doversi relazionare con robot che diventano sempre più simili ad esseri umani.
E quindi è su bambini e anziani, due fasce fragili della popolazione, che ci sono i maggiori risultati che ci consegna la ricerca. Sull'adulto c'è ancora da lavorare.
Esattamente, diciamo che gran parte degli studi condotti riguardano sia la popolazione adulta, ma in particolar modo gli anziani, sono un po' meno, anche come numericamente parlando, gli studi condotti in ambito pediatrico. Rispetto agli studi sugli anziani, sono stati evidenziati esiti positivi nell'alleviare, appunto, come abbiamo detto, il senso di solitudine. E però è importante fare una specifica, cioè sottolineare il fatto che i principali studi condotti hanno incluso pazienti affetti da demenza. E questa variabile deve essere necessariamente considerata quando andiamo ad interpretare i risultati della ricerca, perché può comportarsi sia da mediatore che da moderatore dell'effetto dei robot sulla salute e sul benessere. Invece negli studi condotti sui bambini sono stati apprezzati soprattutto gli effetti derivanti dall'utilizzo dei robot socialmente assistivi come distrattori, quindi durante procedure mediche particolarmente stressanti o dolorose, specialmente anche nei pazienti affetti da cancro, soprattutto quando venivano sottoposti a venipuntura o inserimento di catetere venoso periferico. E sono stati anche esplorati gli effetti rispetto al coinvolgimento dei robot nell'educazione ai bambini diabetici per la gestione della malattia. La cosa interessante da sottolineare è che l'effetto distrattivo di questi robot, a differenza ad esempio di quello ottenuto con l'applicazione di altre tecnologie distrattive, una delle ultime insomma, ampiamente discusse in letteratura, ad esempio la realtà virtuale, si verifica quando questi sono programmati per mostrare proprio empatia. E quindi sembra proprio che la robotica sociale assistiva eserciti risultati positivi in termini di salute e di benessere attraverso lo sviluppo di una relazione empatica e un legame emotivo, proprio simulando la relazione reale con un essere umano o con un animale domestico.
Un'ultima domanda, dottoressa Comparcini, quali sono le traiettorie future?
Per quanto riguarda gli aspetti che ad oggi ancora meritano di un approfondimento, sicuramente sono necessari ulteriori studi in alcune categorie specifiche della popolazione. Pensiamo ad esempio alle persone affette da disturbi dello spettro autistico, che è un ambito ancora non abbastanza esplorato, ma che ha già dato come risultati della ricerca dei suggerimenti importanti. Ad esempio, sono stati condotti alcuni studi nei quali è stato visto come nella relazione umano-robot un bambino affetto da sindrome appunto da disturbi, scusi, un bambino affetto da disturbi dello spettro autistico era più interessato a mantenere questo tipo di relazione rispetto ad esempio a una relazione con un giocattolo non robotico o con un altro essere umano. Inoltre sono necessarie ricerche soprattutto che prendano in considerazione outcomes di tipo diverso da quelli psicologici che sono stati ampiamente studiati, ad esempio fisiologici o comportamentali. In generale è necessario sicuramente perfezionare le metodologie di studio utilizzate attraverso l'implementazione di studi longitudinali che abbiano anche un periodo di follow-up sufficientemente lungo e che coinvolgano campioni più ampi della popolazione. È ancora importante anche, a mio avviso, chiedersi se sia effettivamente etico poi attribuire un ruolo assistenziale ad un robot, nello specifico studiare se veramente questo viene fatto, ma soprattutto la tipologia di relazione che si instaura. Cioè, ad oggi rimangono effettivamente degli interrogativi su questo tipo di relazione che può instaurarsi tra un umano e un robot, ai quali dobbiamo dare una risposta. Ad esempio, l'interazione umano-robot può avere una ripercussione o addirittura può modificare l'interazione umano-umano. E questo è particolarmente interessante per assistenza infermieristica, se pensiamo che proprio per definizione l'infermieristica è essa stessa contatto personale e contatto umano. Inoltre, quanto e a quale livello soprattutto l'infermiere deve, dovrebbe essere coinvolto, dovrebbe essere integrato a partire dai processo e dal processo di progettazione, cioè non soltanto essere coinvolto nella fase di implementazione e di valutazione in seguito all'applicazione di questi interventi, ma proprio a partire dai processi iniziali. Inoltre possiamo anche pensare a un approfondimento della ricerca rispetto appunto alle popolazioni target. Pensiamo ad esempio alle differenze tra anziani e bambini o già tra bambini e adolescenti per quanto riguarda le conoscenze, le attitudini nell'uso della tecnologia, ma anche ad esempio la motivazione e il diverso livello di entusiasmo nei confronti di queste nuove tecnologie. Ancora, qual è la sostenibilità economica all'interno dei sistemi sociosanitari? Ma anche pensiamo e soprattutto all'equità di accesso di questa risorsa a livello globale, ad esempio. Quali differenze potrebbero essere correlate anche alla diversità dei vari sistemi sanitari del mondo o in generale alle caratteristiche della popolazione e dei contesti di cura? Uno sguardo poi sicuramente anche alla ricerca in ambito formativo. a diversi livelli, partendo da quello universitario di base fino ad arrivare però anche alla formazione continua degli operatori, degli infermieri. Infatti, quali sono le conoscenze e i bisogni sia degli studenti infermieri che poi saranno i nostri colleghi del futuro e quali sono i bisogni e le conoscenze invece degli infermieri che tutt'oggi si trovano ad affrontare questi nuovi strumenti utili per gli interventi assistenziali e quali sarebbero quindi le strategie formative più utili da sviluppare e da implementare per ottenere dei risultati importanti a sostegno appunto della formazione. Infine voglio concludere sottolineando la necessità che ancora esiste di esplorare il fenomeno del gap digitale tra le persone soprattutto anziane che si trovano ad affrontare questi nuovi strumenti appunto di intervento e che non possiamo non considerare. Questo apre sicuramente lo scenario per noi infermieri a nuovi bisogni assistenziali che vanno esplorati, vanno compresi e per i quali siamo chiamati come professionisti a fornire delle risposte.